Benvenuti a tutti, diamo inizio a questo nostro percorso nell'ambito del 13° Leadership Forum, dedicato questo percorso al mondo dei finanziamenti corporate. Apriamo quindi con la prima tavola rotonda, che è appunto il valore della consulenza alle PMI nei finanziamenti e nelle assicurazioni. I partecipanti della tavola rotonda sono il dottor Fabrizio De Silva, che è Area Manager Divisione Imprese di Banca Progetto, dottor Bartolo Minilli, amministratore delegato di Confesercidi, Simone Mortolotti, che è Responsible for Indirect Channel e Bank Assurance di DAS, Luigi Tagliaferro, District Manager Banca Digitale di Igea Banca, il dottor Stefano Bresciani, direttore commerciale del gruppo NSA, e il moderatore della sessione è il dottor Piergiorgio Giuliani, professore dell'Università Europea di Roma, a cui solo lascio la parola. Solo professore? Va bene.
Era una battuta.
Va bene, grazie.
Perfetto, grazie della presentazione. Meglio pochi ma buoni, perché essere tanti, che poi la gente comincia a fregarsi, a sdormicchiare di qua e di là. A me è capitato di vedere, e non sono stato tanto contento, qualcuno che dormiva in una sessione che moderavo. Mi sono sentito anche un po' depresso, dico, beh, guarda un po', ma non solo io, anche i colleghi che erano qui di fianco a me. Allora, noi, il nostro scopo oggi è di parlare di una cosa un po' particolare. Perché particolare? Perché finora si è parlato sempre di prodotti. Adesso cambiamo un po' il focus, andiamo sul valore della consulenza per le PMI nei finanziamenti e nelle assicurazioni. Prodotti o consulenza? Siamo nell'ambito della alternativa o della complementarietà? Perché questa è un pochino la domanda che ci si può fare. Avete sentito dalla presentazione che è stata fatta che questa platea è abbastanza variegata. Allora, come prima domanda, io vi chiederei di presentarvi, non tanto la presentazione è stata fatta con i vostri nomi, cognomi, le aziende, però ogni azienda ha sempre una sua specificità e un suo core business. Per esempio, quando si parla di banca, uno pensa alla banca tradizionale, quella dove va lui a fare le operazioni, la banca per esempio retail, però c'è la banca retail, la banca corporate, la banca finance, la banca solo leasing. Mi ricordo che qui c'è qualcuno che ha la mia età, poi ci sono anche una signorina che è molto giovane, il ragazzo che è molto giovane, beati voi, che forse non si ricorderanno quello che dico, ma Italease, che era una società di leasing, diventò una banca, si trasformò in banca per poter accedere all'interbancario e quindi potersi approvvigionare con dei costi molto più bassi rispetto ad andare a chiedere i soldi in prestito alle banche socie. Quindi era una banca? Sì. Era una banca tradizionale? No. Allora, per questo io vi chiedo di presentare il vostro core business, non presentare chi siete, perché lo possiamo leggere anche qui, e penso che ognuno di noi sia passato dalla reception e abbia preso il programma di oggi. Parliamo del core business. Chi vuole cominciare? Partiamo da te. Dai, dovresti avere il microfono lì.
Sì. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Fabrizio De Silva, sono l'area manager di Banca Progetto e seguo il Centro Nord. Banca Progetto è una banca multispecialist controllata dal fondo californiano Oaktree e ha due segmenti principali che segue, cioè il credito ai privati e il credito alle imprese, specificatamente credito a medio lungo per la piccola e media impresa. Per i privati operiamo nel settore della cessione del quinto, quindi finanziamenti destinati a dipendenti privati, pubblici, parastatali e anche a pensionati. Abbiamo due sedi, una a Milano e una a Roma, e da pochissimo abbiamo un ufficio di rappresentanza a Palermo. Questo è il cappello.
Grazie.
Che approfondiremo.
Certo.
Buongiorno a tutti, sono Luigi Tagliaferro, responsabile della Business Unit Banca Digitale di Igea Banca, nonché responsabile marketing della banca. Igea Banca è una nuova realtà, uno startup bancario, un po' come Banca Progetto. Siamo nati a inizio 2016, Abbiamo quattro linee di business specialistiche: il settore delle cartolarizzazioni, dove siamo arranger di operazioni, oltre che diciamo, a gestire direttamente alcune operazioni, la business unit dell'advisory, dove facciamo consulenza alle imprese sulla finanza agevolata, ma anche su operazioni project financing, merger acquisition, asseverazioni, eccetera. Abbiamo una divisione di prestiti al lavoro, dove forse siamo stati la prima banca che ha puntato fortemente sull'anticipo del trattamento di fine servizio, su cui oggi più o meno stanno un po' arrivando tutti, ma abbiamo avuto un vantaggio competitivo di un paio d'anni su questo particolare prodotto. E poi c'è la business unit della banca digitale, che è un modello di banca che si rivolge alle PMI, alle partite IVA in generale, liberi professionisti, micro e piccole imprese, con un modello di business particolare, perché non prevede, diciamo, l'ingaggio diretto del cliente via web, ma tramite reti qualificate. E poi magari parleremo di questo modello.
Assolutamente.
Bartolomeo Dilli, amministratore delegato di Confesercidi, nasce nel 98 come Confidi con 9 imprese, oggi siamo una società finanziaria vigilata con 10.000 imprese socie un po' in tutta Italia. Il nostro core business, diciamo al 51%, quello del rilascio della garanzia per l'accesso al credito delle microimprese, ma lavoriamo tanto sulla finanza agevolata e ovviamente diciamo su tutti i servizi di consulenza alle imprese. Abbiamo una rete distributiva variegata fatta da dipendenti, da agenti in attività finanziaria, collaborazione con molti confidi minori e diciamo da un po' di tempo anche con importanti società di mediazione creditizia che ci stanno dando tante soddisfazioni. La presenza territoriale è importante, ma oggi va vista come integrata con la parte, diciamo, digitale, perché il mercato lo facciamo tutti con i nostri cellulari, andiamo a guardare sempre le migliori offerte anche, diciamo, sul web, e quindi bisogna attrezzarsi a acchiappare il cliente come funnel di vendita proprio anche lato web, ma credo che ne parleremo dopo.
Grazie. Benvenuti a tutti, sono Stefano Bresciani, direttore commerciale del gruppo NSA. NSA è il primo mediatore creditizio in Italia per le imprese. L'anno scorso abbiamo intermediato 1.600.000.000 di finanziamenti, sia finanziamenti a medio e lungo termine, affidamenti a breve termine, leasing, factoring. Noi, laddove c'è un finanziamento a medio e lungo termine, utilizziamo strategicamente la garanzia di medio credito centrale. Siamo il terzo operatore italiano sul fondo di garanzia per numero di domande ammesse, prima di noi ci sono le due principali banche italiane. Il nostro gruppo è sempre in crescita, contiamo oggi 210 persone tra dipendenti e collaboratori. Questi dipendenti e collaboratori occupano varie funzioni, dall'ufficio analisi che seleziona le aziende, perché noi scegliamo le aziende da cui andare, l'ufficio sviluppo che contatta quotidianamente gli imprenditori, i nostri 62 consulenti che visitano ogni giorno 4 aziende e poi tutta l'attività di back office per la gestione delle pratiche, amministrazione, staff e IT. Per intermediare 1.600.000.000 l'anno scorso il nostro ufficio analisi ha analizzato 850.000 bilanci, il nostro ufficio sviluppo ha contattato 100.000 aziende italiane, i nostri consulenti hanno visitato 25.000 imprenditori e il nostro back office ha gestito 10.650 richieste di finanziamento. Il nostro processo è orientato all'escussione della garanzia. Cosa vuol dire questo? Che prima di presentare un nominativo alla banca raccogliamo tutta la documentazione necessaria per una futura escussione, perché quando devo ancora presentare al cliente alla banca, se manca un documento il cliente me lo dà, quando ha 3-4 rate impagate difficilmente recupero questi documenti. Concludo dicendovi che nel 2014 abbiamo fondato NSA Soluzioni Assicurative. NSA Soluzioni Assicurative perché l'abbiamo fondata? Perché arrivava sempre di più in Italia il pensiero del mondo anglosassone. Il pensiero del mondo anglosassone diceva che più un imprenditore tutela la propria azienda sotto profilo assicurativo, migliori sono le condizioni di credito che può ottenere come importo, come durata del finanziamento e anche come tassi che paga. Abbiamo costituito un nostro osservatorio assicurativo nel 2016 che è continuamente aggiornato e quotidianamente aggiornato. Questo osservatorio ci permette di fotografare la politica assicurativa delle piccole e medie imprese e nostri clienti. Con questo osservatorio in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano abbiamo anche studiato il rating assicurativo. Cosa ci permette di fare il rating assicurativo? Di capire quali sono le coperture necessarie per una piccola media impresa in relazione a qualche parametro, tipo che attività svolge, quanto ha fatturato negli ultimi anni, quante persone impegna e dove è localizzata. Concludo dicendovi che siamo stati premiati dal Financial Times, che ha analizzato le 50.000 piccole e medie imprese europee che sono cresciute di più tra il 2012 e il 2015. Noi, con una crescita del 106%, ci siamo classificati al 798esimo posto.
Complimenti. Lei ha parlato di assicuratori e quindi dulcis in fundo...
Brutto una troccola della tavola.
No.
Ha detto dulcis, delle cose bellissime.
Dulcis in fondo, non brutto una troccola.
Allora, io sono Simone Bortolotti, lo dico in italiano perché è responsible Folindar. Allora, io sono responsabile commerciale per quanto riguarda il mondo della banca assicurazione e dei rapporti indiretti, per cui tutti i rapporti con le banche partner di DAS Assicurazioni. DAS Assicurazioni è una piccola compagnia, siamo una piccola realtà in un mondo di giganti, perché noi facciamo soltanto tutela legale, ramo 17, lo facciamo da 60 anni in Italia, siamo una delle prime compagnie specializzate e facciamo parte del gruppo Generali per 50%, per l'altro 50% di Munich Re, per cui siamo veramente una piccola bottega in mezzo a due giganti. Quello che facciamo è proprio quello: da anni ci prendiamo cura del diritto dei nostri assicurati, che siano privati in passato, soprattutto negli ultimi anni il nostro focus è il mondo delle imprese, e dove stiamo crescendo e dove assolutamente crediamo che il futuro possa andare.
Bene, penso che sia stato chiaro che in questo parterre di professionisti non ci sono le banche tradizionali, ma ci sono delle banche specializzate che hanno una caratteristica specifica, ci sono, se mi permettete di dirlo, i loro bracci operativi, e c'è chi riesce a dare una ventata di diversità rispetto alla classica offerta di finanziamento. Allora io ritornerei al dottor De Silva, e per ritornare proprio al focus della nostra domanda e del nostro incontro: credete nei prodotti, nella vendita dei prodotti o nella consulenza che poi si trasferisce nei prodotti?
Ma guardi, noi se devo darle una risposta completa direi in entrambi. Per quanto riguarda il finanziamento alla piccola e media impresa, fondamentalmente anche noi abbiamo un prodotto che lavora insieme alla garanzia di MCC, quindi siamo focalizzati in quella direzione, quindi cerchiamo di vendere un prodotto nel migliore dei, cioè di preparare un prodotto nel migliore dei modi con la nostra struttura, e soprattutto, e qui passo poi alla consulenza, di venderlo nel migliore dei modi, perché lavoriamo con una rete su tutto il territorio nazionale che è rappresentata da agenti di intermediari che sono scelti con criteri di assoluta, cioè attentissimi, ecco. Quindi diciamo che la nostra particolarità è la velocità nell'erogazione, cioè lavorando in quella direzione quasi in maniera digitale ormai, dico quasi perché ci stiamo sempre più digitalizzando, siamo chiaramente più veloci rispetto alla banca tradizionale. Ecco, questo è un po' quello che facciamo sul territorio. Come funziona? Lavoriamo con un applicativo CRM dove l'agente o l'intermediario ci presenta chiaramente la proposta e l'operazione, e tramite un processo interno parallelo chiaramente alla richiesta di eleggibilità al fondo MCC decidiamo alla fine se deliberare o respingere la pratica. Ecco, diciamo che in un mercato dove la banca tradizionale non aiuta certo la piccola e media impresa per situazioni collegate a rating, scoring, chi più ne ha più ne metta, il dottore appena ne parlava, esercitiamo e vogliamo esercitare un'importante funzione, perché crediamo anche al servizio che andiamo a vendere, cioè possiamo lavorare anche con aziende piccole e medie con l'aiuto di questa garanzia, analizzando per la richiesta di eleggibilità, e i colleghi lo sanno, principalmente due cose che sono il bilancio e la centrale rischio.
direi due aspetti fondamentali, perché se il bilancio non regge, la centrale dei rischi è pericolosa.
Guarda, il termine, cioè il nostro amministratore delegato, il dottor Paolo Fiorentino, ci definisce artigiani digitali, cioè la presentazione e l'iter della pratica è volutamente innovativo e tecnologico. La valutazione creditizia è molto vintage o vecchio sistema, perché insomma al nostro interno abbiamo professionisti che vengono anche dalla banca tradizionale senior, che sono in grado di valutare la pratica col vecchio sistema, ma la presentazione ormai è quella digitale e sarà sempre di più digitale, perché ci stiamo attrezzando sempre di più in questa direzione.
Grazie. Okay. Allora io passerei al dottor Tagliaferro per chiedergli. Non è sempre agevole il rapporto fra banca e cliente, fra impresa e banca. Noi diciamo sempre che la banca deve chiedere, la banca mi ha chiesto, ma come si dovrebbe porre invece il cliente quando vuole dialogare in maniera costruttiva con la banca?
La risposta è proprio nel nostro modello di business, in quello che abbiamo scelto. Quando abbiamo deciso di fare questa nuova banca, perché è uno startup voluto da alcuni manager bancari provenienti da varie realtà, ci si è chiesti proprio cosa si poteva fare per innovare e quali erano un po' le criticità nel rapporto banca-cliente, in particolare sul mondo delle piccole imprese o addirittura delle micro imprese, che sono poi il nostro target di riferimento. Il tema principale a cui siamo partiti e che il tema di grande difficoltà delle banche tradizionali, al di là di quello che possono essere tutti i miglioramenti in ottica di digitalizzazione per sburocratizzare dei processi eccessivamente farraginosi che hanno sempre ostacolato il rapporto banca-impresa, il tema principale è stato quello della simmetria informativa. In un mondo dove Basilea 2, a breve 3 e sistemi di rating, scoring eccetera rendono sempre più oggettiva la valutazione dell'impresa, laddove non si sia in grado di pesare e completare la valutazione con gli aspetti qualitativi, il rapporto andava sempre più incrinandosi. Noi quindi abbiamo scelto un modello dove invece la simmetria informativa deve essere eliminata, cioè il cliente deve comprendere bene cosa la banca vuole, cosa la banca può dargli, che tipo di prodotti offre la banca, ma dall'altra parte l'impresa deve tradurre, trasmettere alla banca quelli che sono i suoi valori, non solo oggettivi, perché come detto poi bisogna anche essere realisti e conoscere quello che è il tessuto imprenditoriale e le dinamiche del tessuto economico italiano. Quindi sulla micro e piccola impresa non ci si può basare solo sulla valutazione prettamente oggettiva del dato. Ma allo stesso modo le imprese devono dimostrare di essere in grado di fare impresa, gli imprenditori devono essere in grado di dimostrare che vedono il loro futuro a 3-5 anni, non parlo a 10-20 anni. Però se un imprenditore oggi non è in grado di dimostrare come è organizzato, se sa fare il prezzo del suo prodotto, qual è la sua strategia di vendita, non riesce a dare quelle informazioni in più qualitativa alla banca per permettere di fare una valutazione che superi il numero, che superi il numeretto. È anche vero che dall'altra parte è molto difficile per una banca approcciare il mercato della piccola impresa e riuscire ad avere queste informazioni o a gestirle o a comprenderle, perché poi non bisogna tralasciare che c'è una forte microsegmentazione peculiare sempre di questo paese, che forse molti alcune volte dimenticano, perché le micro e piccole imprese sono oltre 4 milioni e i settori sono diversificati, non basta distinguere tra commercio, turismo e piccola industria. Se pensiamo all'artigianato, solo le associazioni di categoria a loro volta suddividono in almeno 12 microsegmenti l'artigianato, perché un panettiere ha esigenze diverse da un elettricista. E quindi questo naturalmente si scontra con i modelli bancari tradizionali. Noi cosa abbiamo scelto? Abbiamo deciso di puntare molto su un modello che preveda una consulenza forte, fatta da attori che vivono e sono presenti sul territorio, perché i nostri canali di origination delle pratiche sono consorzi fidi, associazioni di categoria, reti di mediazione selezionate e pochissimi agenti di attività finanziaria, che fondamentalmente devono essere presenti sul territorio e avere una forte conoscenza dell'impresa, perché è lì che si gioca la partita, sull'informazione locale, su quella che si sente ancora al bar, piuttosto che tra le imprese che lavorano tra di loro, che frequentandole trasmettono l'informazione. Quindi il nostro modello secondo noi funziona per questo motivo. Siamo al secondo anno di vita del modello, abbiamo dei risultati direi molto, molto buoni, perché abbiamo tassi di sofferenza inferiori allo 0,50%, abbiamo tassi di deterioramento inferiori al 2,5%, quindi siamo assolutamente su tagli medi di operazione a 36-48 mesi, quindi abbiamo già una certa maturità del portafoglio. Quindi riteniamo che la consulenza, e per questo noi cerchiamo di dare sempre più strumenti ai nostri partner per poter dare valore alla relazione con l'impresa e alle informazioni che ci vengono trasmesse. Quindi secondo noi è questo, il tema di abbattere, la consulenza serve per abbattere le asimmetrie informative. Io se non so che una piccola impresa, se non direttamente, quantomeno sia affiancata da qualcuno che faccia un minimo di controllo di gestione, per me non è affidabile.
Certo, è un andare random sul mercato sperando che vada bene. Il classico funzionava fino adesso, funzionerà nel futuro. Esatto. Se è andato bene fino adesso, perché non dovrebbe andare bene? Peccato che i tempi cambino, anche perché c'è un problema, soprattutto con la digitalizzazione dei processi del credito. Praticamente tutti i sistemi di scoring e di rating vanno su serie storiche. Ma le serie storiche hanno un limite, che sono valide finché il tessuto economico è uniforme. Quando cambia il tessuto economico, quando cambia la situazione di mercato, le serie storiche non valgono più. E allora come si fa? O non si dà più credito, perché ti appare sempre il classico semaforo rosso e quindi non si eroga, oppure, la cosa più semplice, allargo un attimo le maglie. Però allargare le maglie non vuol dire dare del credito sano, vuol dire andare a prendersi dei default. Perché? Perché il sistema è basato su serie storiche di tempi diversi, con sistemi di decadenza diverso. Quindi il tornare a capire se l'azienda è strutturata per essere efficace, efficiente sul mercato, eccetera, direi che è una cosa assolutamente valida. Io adesso vorrei fare una domanda a Bartolo. Io e lui ci conosciamo da tempo, posso dire che siamo anche amici, e ho sempre avuto una domanda in testa. Voi siete partiti dalla Sicilia, siete sparpagliati in tutta Italia, parlo sparpagliati in senso positivo, perché ogni tanto scherziamo anche su questo, e avete molti clienti, anche voi ne avete tanti, avete detto dei numeri incredibili. Ma come fate a gestire in maniera efficiente ed efficace questa massa? Non gestire in maniera efficiente ed efficace questa massa di collaboratori e soprattutto di clienti che vi arrivano, potenziali clienti.
Allora, intanto precisiamo che non cioè veniamo dalla Sicilia, ma non dalla parte della Sicilia nord, quella che è sotto longitudine a Tunisi, quindi diciamo africane vere e proprie. E ci siamo, diciamo, a seguito nel 98 quando ci siamo costituiti erano 1000 Confidi in Italia, così come c'erano 800 banche. Oggi i Confidi sono circa 200, di cui solo 30 i vigilati, e le banche sono 140. Quindi diciamo c'è stato una rivoluzione che ovviamente ha creato spazi di mercato importanti e che al contempo allontanato anche con la 141, sapete meglio di me cosa è successo, e quindi la consulenza vera sul territorio è stata fortemente compromessa. E per quanto riguarda l'aspetto delle conoscenze dell'imprenditore, fortunatamente nei prossimi mesi entrerà totalmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa. Questa è una rivoluzione nel settore bancario, perché porterà quelle informazioni aggiuntive date appunto dai piani di continuità aziendale, eccetera, perché ogni azienda sarà obbligata ad avere un set non solo contabile, organizzativo, ma soprattutto informativo, proprio per le cose che diceva il dottore Tagliaferro, di rappresentare nel continuo il suo business e quali sono le sue azioni per mantenere la continuità aziendale. Il vecchio codice fallimentare, come sapete, aveva una visione liquidatoria dell'azienda, quindi appena l'azienda era in default immediatamente bisognava farlo uscire dal mercato. Qui invece col nuovo codice di crisi d'impresa entrato in vigore il 15 di gennaio del 2019 e che completerà tutto l'impianto ad agosto del 2020, sostanzialmente viene fatto per obbligo di legge tutta un'attività preparatoria di prevenzione per fare in modo che l'azienda non vada al fallimento. E questo, diciamo, come si fa? Si fa attraverso una organizzazione, un confronto continuo che l'imprenditore deve fare con i propri consulenti e con se stesso, dotandosi di, avete sentito, codici di indici di allerta, eccetera, che, come diceva poco fa il professore Giuliani, sostanzialmente sono costruiti su numeri morti, cioè già passati. E questo, diciamo, è un limite della stessa riforma, ma tutte le azioni che hanno dato e che danno luogo a questi indici sono invece con la tecnica delle balance scorecard, che nel frattempo già esistono parecchi prodotti al riguardo che sono in forte, diciamo, crescita, si vanno a determinare le azioni che conducono, quindi, per fare un esempio relativo alle aspirapolveri folletto che tutti conosciamo. Ok, se tu vendi un aspirapolvere ogni 10 campanelli che suoni, è chiaro che hai certi numeri. Se tu vuoi vendere 10 follette, ovviamente devi suonare 100 campanelli.
Okay. E quindi, sì, dici... ma quando ho visto che Dyson l'asciugacapelli costava 600 euro. Ah, ma ecco perché parli di Dyson, tutti i capelli asciugacapelli. Ok, sì.
No, ma scusa, questo solo per dire che l'imprenditore, diciamo, sarà costretto, così come è stato costretto a dotarsi di piani della sicurezza del lavoro se aveva dei dipendenti, o piuttosto se era un ristorante, a dotarsi del piano di autocontrollo alimentare HACCP, adesso per legge è obbligato a darsi questo piano della conduta aziendale, quindi deve prima mappare i propri rischi e vedere quali possono essere rischi cattivi che possono compromettere la continuità aziendale, e questo deve darne menzione ovviamente alle banche quando poi va a chiedere il finanziamento in banca, così come anche tutte quelle azioni conseguenti, appunto, per individuare quali sono i suoi percorsi per mantenere il fatturato, per svilupparlo, eccetera. Il tutto codificato, perché nel momento in cui ci dovesse essere la crisi dell'impresa, il tribunale colpisce con responsabilità del patrimonio anche l'amministratore o il revisore che praticamente non ha tenuto conto dell'intero impianto della normativa. Quindi sostanzialmente c'è una sanzione fortissima che costringerà ad accelerare questa cosa, e ovviamente noi Confidi, le banche eccetera, avremo quindi informazioni aggiuntive che saranno utili per valutare il merito creditizio. Aggiungo, concludo il mio intervento, rispetto al fatto, si parlava poco fa, diciamo, di quanto è importante fare la consulenza, in maniera ovviamente quando poi si atterra nel contatto, però come vi dicevo poco fa, siamo, diciamo, ormai tutti con lo smartphone eccetera, quindi anche il mercato, o meglio, il contatto commerciale si è fortemente spostato sul web, e quindi andare a progettare i propri funnel di vendita, cioè questi tunnel dove il contatto con l'imprenditore poi via via si può trasformare in vera e propria vendita, ci ha obbligato a pensare a una nuova diciamo attività che devo dire esiste già, dove si parla di comparatori, per esempio, no? Tu attraverso i comparatori ti fai da solo a casa l'imprenditore di notte, di giorno, quando vuole, in autonomia si sceglie il prodotto, il giorno dopo contatta telefonicamente, digitalmente la società che ha prescelto, la quale gli fa un'attività di consulenza a distanza. A quel punto poi l'imprenditore può scegliere di andare presso quella banca o presso quel Confidi o questa società di mediazione creditizia per completare le attività. Quindi vedete come l'attività fisica è obbligatoria e porterà sempre il valore aggiunto. Noi, per dire, abbiamo un prodotto di consulenza, si chiama Financial Serenity, che è già la parola, dice, per portare serenità all'imprenditore. L'imprenditore vuole sempre guadagnare, vuole sempre essere sereno, vuole sempre risparmiare, cioè, i prodotti ci sono e li costruiamo apposta per dare.
Avevi detto che dicevi una cosa poi finivi 5 cose fa,
sì, infatti. Chiedo scusa per le...
No, scherzo, no, ma è per dare spazio anche a tutti gli altri, perché io volevo chiedere poi al dottor Bresciani, anche perché ha parlato di una montagna di numeri che poi non sono poi tanto lontani anche dai vostri, e per quello ti ho fatto quella domanda lì. Però voglio tornare su questo argomento, perché si parla di prodotti, si parla di consulenza, ma quando i numeri diventano alti la consulenza rischia di diventare soltanto una parola astratta, mentre voi la fate sul serio. Come operate concretamente?
Allora, noi operiamo come mediazione creditizia e come brokeraggio assicurativo con due sistemi differenti. Parto dalla mediazione creditizia. Dicevo prima che noi scegliamo le aziende che andiamo a visitare. Il nostro ufficio analisi, con un rating studiato insieme all'Università Cattolica di Milano, sceglie le aziende da cui andiamo. Noi oggi lavoriamo con 19 banche sul territorio italiano, lavoriamo con Banca Progetto, lavoriamo con Confesercidi, quindi il nostro ufficio analisi sceglie le aziende. Queste aziende poi vengono date all'ufficio sviluppo, alle colleghe dell'ufficio sviluppo, che contattano l'imprenditore per fissare un appuntamento con il cliente. Il nostro consulente, prima di andare all'incontro, visto che parliamo di consulenza, si prepara all'incontro. Com'è che si prepara? Verifica che attività svolge l'impresa, verifica quali sono i numeri di bilancio dell'azienda, verifica quelle che possono essere le esigenze dell'imprenditore, chi sono i soci, chi è il consiglio di amministrazione. Va dall'imprenditore il nostro consulente, e qua arrivo, tanti numeri, ma la consulenza. Noi, quando ci sediamo davanti a un imprenditore, i nostri 62 consulenti, quando si siedono davanti a un imprenditore, raccolgono le esigenze, personalizzano la richiesta, sia esso una richiesta di finanziamento a medio-lungo termine, breve termine, leasing o factoring, e dopo, avendo 19 partner sul territorio italiano, andiamo a presentare a chi può soddisfare le richieste. Cosa facciamo? Il nostro consulente raccoglie una lettera di incarico, ma anche qua verso il cliente cosa facciamo? Il nostro cliente ci paga solo se ottiene le condizioni che desidera. È libero il nostro cliente di revocare la lettera di incarico senza nessuna penale e quando vuole. Raccolta quindi la lettera di incarico, raccogliamo la documentazione. Per ogni pratica ci sono fino a 60 documenti diversi che controlliamo. Questa documentazione viene elaborata dai nostri uffici, preparata una relazione per la banca con l'attività che svolge l'impresa, l'area classificazione dei bilanci, ma anche dobbiamo guardare al futuro, quindi cosa farà in futuro l'azienda. Alleghiamo un dettaglio affidamenti bancari, un bilancio provvisorio, ma anche un business plan, perché dobbiamo capire cosa farà l'azienda.
No, questo, scusa, ti interrompo solo un attimo, perché faccio un ragguaglio tra i due interventi. Cioè, in realtà qui viene fuori il focus e il punto della piccola e media impresa, cioè la vostra consulenza, le certificazioni e dare praticamente una struttura alla richiesta creditizia è importantissimo ed è quello che manca molte volte all'imprenditore, della, soprattutto piccola più che media impresa, perché dal punto di vista finanziario, cioè, conosciamo l'imprenditore, io ne incontro tantissimi, fatturato, la produzione, sto producendo, ho il contratto. Ecco, però molti si dimenticano della parte finanziaria. Qui la parte della consulenza, e perdonatemi, del business plan, perché quello che diceva il dottore è importantissimo, cioè se io non ho una vision, non ho un landscape su quello che sarà l'azienda tra 3 anni, non vado da nessuna parte, perché se lavoro con gli core storici di cui parla lei, in Italia lavoro circa su 4 piattaforme tra le più utilizzate con 4 scoring. E tutti e 4, vi assicuro, che mi danno risposte completamente diverse. Perché a volte ho delle aziende che sono quasi in default, che analizzate da un altro scoring. Faccio l'esempio di Cerved. Cerved peggiora lo scoring, il famoso CGS dell'azienda, in base al numero delle interrogazioni che vengono fatte. Assurdo, perché insomma, no? È assurdo, è veramente assurdo. Quindi questa cosa, poi mi taccio, per noi è fondamentale, cioè la consulenza e la cultura creditizia, che non sempre c'è nel piccolo imprenditore, perché è facilone da questo punto di vista, è fondamentale. Cioè, valgono tanto anche le certificazioni e quella conoscenza morale che solo chi è sul territorio può conoscere, perché quello è il grosso valore.
Certo, era quello che diceva anche il dottor Tagliaferro prima, quando diceva l'azienda deve saper parlare con la banca, è importantissimo saper parlare con la banca. E anche Bartolo, tu hai toccato il discorso che l'azienda deve portare avanti, anche per le nuove normative, dei piani di recovery, dei piani di sviluppo, dei business plan, eccetera, in maniera tale da essere non soltanto vecchio classico imprenditore che sa fare i chiodi e quindi fa i chiodi da 50 anni e continua a far chiodi, ma sapere che il chiodo fra 10 anni sarà sostituito, dico, dalla vite, e quindi si prepara già adesso per fare le viti. Vorrei che tu completassi adesso il tuo intervento.
Okay. Per qualche banca noi stiamo già caricando la richiesta di finanziamento direttamente sul portale, sul sistema, sul gestionale della banca. Così la presentiamo direttamente al comitato crediti che la valuta. Ottenuta la delibera dalla banca, gestiamo integralmente la domanda al fondo di garanzia dello Stato, delibera banca, delibera medio credito, c'è l'erogazione al finanziamento. Su tutta questa pratica, su tutti questi passaggi, hanno lavorato almeno 6 persone, perché hanno lavorato almeno 6 persone. Arriviamo invece al brokeraggio assicurativo. Cosa abbiamo pensato noi nel 2018? Abbiamo studiato, progettato e realizzato un servizio innovativo, è un servizio assicurativo e finanziario, è un finanziamento a tasso zero della spesa triennale delle polizze assicurative della piccola e media impresa. Questo servizio si chiama Scontato Proteggere. Ma cosa abbiamo pensato fin da quando l'abbiamo ideato nel 2018? Come semplificarlo per l'imprenditore? Perché è all'imprenditore che dobbiamo guardare oggi. Com'è che l'abbiamo semplificato? È un flusso complesso e lungo, perché c'è il cliente, c'è NSA, c'è la banca, perché parliamo di un finanziamento a tasso zero, ci sono le compagnie assicurative. Noi facciamo intervenire il cliente solo in 2 momenti. Quando ci consegna la documentazione assicurativa e finanziaria e quando gli portiamo la proposta che la valuta. Cosa facciamo per il cliente? Raccogliamo i documenti per il finanziamento, quelli che servono per una normale delibera, e anche lì prepariamo l'istruttoria della pratica e la consegniamo al comitato crediti. Dall'altro lato, per la parte assicurativa, raccogliamo la copia delle polizze, raccogliamo le appendici delle polizze, le condizioni generali. Tutti questi documenti sono necessari per fare una tabella di riepilogo e presentare alle compagnie la richiesta delle quotazioni, alle 15 compagnie che lavorano con NSA Soluzioni Assicurative. Concluso il lavoro, delibera dalla banca del finanziamento a tasso zero, quotazioni delle polizze, il nostro back office prepara la proposta assicurativa, dove questa proposta è suddivisa in 3 parti. Il finanziamento a tasso zero, la proposta delle polizze a parità di rischio, cerchiamo anche di portare una riduzione del premio per dare uno sconto di benvenuto, e la terza ed ultima parte molto importante, portiamo degli adeguamenti normativi e delle migliorie, perché il nostro obiettivo è quello di diventare gli assicuratori e i broker di questo cliente, quindi star sereni in futuro sia noi che il cliente anche in caso di sinistri, e in caso di sinistri i nostri clienti vengono assistiti dal nostro ufficio legale interno. Noi su Scontato Proteggere, su questo servizio, quest'anno abbiamo raccolto 343 incarichi, che sono incarichi di brokeraggio assicurativo e finanziario, e ammontano i premi a 12.155.000 euro.
Ah, però, allora abbiamo parlato di prodotti assicurativi, mi sembra giusto parlare, passare il microfono, sto per dire la palla, all'assicuratore. Allora, ritorniamo un attimo all'inizio, si parlava di vendita di prodotti, vendita di consulenza, anche perché, fatemi fare un piccolo inciso, adesso per chi si occupa di CQS eccetera, sapete che l'ultima normativa europea ha aiutato il mercato, praticamente lo sta affossando. Probabilmente l'unica ancora di salvezza sarà modificare, a parte quello che è successo nel passato, una parte delle commissioni mettendole come consulenza e non più come vendita del prodotto. Però è sempre la solita cosa, cioè parliamoci chiaro, e io mi permetto di dirlo e di dirlo fortemente da piccolo economista, non certo come il professor Gotti Tedeschi: se l'impresa non fa utili, l'impresa non lavora, se l'impresa non lavora non risolve i problemi di quelli che sarebbero i propri clienti. Quindi il fatto di affossare l'azienda per dare dell'indietro, per far pagare di meno il cliente finale, vuol dire che alla fine ci saranno probabilmente meno clienti finali soddisfatti. Questo è l'unico risultato che si ottiene. Peccato che le leggi le facciano non chi è un tecnico, ma soltanto chi si riempie la bocca di principi. Scusate, su questo ci credo, non è un discorso politico, anzi un discorso puramente tecnico. Mi sento di dirlo perché alla fine questa è una problematica grossa. Quindi, tornando alla consulenza, Voi hai detto prima che siete monoprodotto, monoprodotto nel senso un'unica categoria di prodotti, probabilmente avrete più prodotti, però è certo, ma avete una categoria di prodotti. Nel tempo la vostra proposta commerciale, come siete partiti e come siete arrivati? Vi siete evoluto da prodotto a vendita prodotto e siete arrivati invece da prodotto a vendita prodotto che fa parte di consulenza? Oppure siete rimasti nella prima parte? Non so se sono stato chiaro, perché in un certo momento mi sono incasinato anch'io.
Ho capito io comunque.
Ah,
io
questo, questo va bene.
Tutto sommato. Allora, come dicevo prima, noi facciamo solo esclusivamente tutela legale. La tutela legale, come tutti ben sanno ovviamente, è un puro mercato della richiesta. Io la mattina apro la porta e ho una fila lunghissima di imprenditori che bussano perché vogliono una polizza. Ovviamente no, magari fosse così, assolutamente. È un mercato puramente dell'offerta. Mi piacerebbe, assolutamente. Allora, in Italia poi il livello assicurativo, comunque lo conosciamo tutti, è un tema già discusso, siamo tutti sottoassicurati, sia i singoli privati che le aziende. Quando parliamo di sottoassicurazione parliamo di polizze tradizionali, property, liability, cioè un imprenditore tante volte non ha la polizza di RC, per cui pensate se questo imprenditore si sveglia la mattina e pensa ad una polizza di tutela legale. No, non ci penso, ve lo dico io tranquillamente. È anche vero però che la tutela legale è uno dei pochi rami che negli ultimi anni sta crescendo in modo costante di un 6-7%, quest'anno siamo intorno a un 9% e le prospettive comunque sono ancora di crescita. Sicuramente è cambiato tanto in questi anni, cioè nel senso io vedo, sono in DAS da circa una decina d'anni, se anche 10 anni fa per esempio tu andavi a parlare a un imprenditore e gli facevi il tipico esempio, guarda che se un tuo dipendente cade, si fa male, si ammazza, ti parte un procedimento penale, ti pago le spese legali. La prima cosa che faceva lui, gentilmente si toccava sotto il banco, lo vedevi che abbassava la mano e poi ci pensava un attimino. Però, e questo c'è ancora, perché se guardiamo i dati INAIL, comunque anche l'anno scorso ci sono stati più di 650.000 incidenti mortali, un migliaio mortale per fortuna, per cui questo è ancora valido. Ma i rischi cambiano, le imprese stanno cambiando, come stai dicendo voi, la serie storica ormai è diversa. Se noi guardiamo i dati attuali, cioè basta guardare, per esempio prendo Price tutti gli anni fa questo Global Economic and Fraud Survey, fa un'analisi a livello globale su tutti i reati. In Italia il 25% ha dichiarato comunque di essere vittima di reati economico-societari negli ultimi 2 anni, di cui se qualche anno fa si parlava solamente di appropriazione in debito o comunque o di truffe da parte di clienti e fornitori, negli ultimi anni il cyber, per esempio, è un rischio sentito da tutti, parliamo di un 45%. Se andiamo a parlare dei crediti, che ovviamente voi lo conoscete molto meglio di me, io prendo Atradius, che è una compagnia specializzata, prendiamo il barometro dei comportamenti, noi vediamo che il 50% delle transazioni in Italia avvengono a credito. Di questo 50%, l'80% degli intervistati dichiara appunto che arrivano comunque con un ritardo. La perdita sui crediti addirittura dichiarata è intorno al 2,5%. Soltanto con questa leva, voglio dire, andando da un imprenditore e dirgli guarda che io ti offro un servizio, ti offro credito, ma ti offro anche un servizio che ti può consentire di recuperare il tuo credito. Queste proprio sono leve nuove. Se andiamo a prendere, prima giustamente stavate parlando di nuovi regolamenti. Le aziende, per esempio, sono soggette alla 152, 81-2008, alla 231, all'HCCP, IGDPR. Pensate che con una tutela legale, un'opposizione a sanzione amministrativa, noi possiamo dargliela. Insieme a questo poi ci sono tutta la parte di consulenza legale che noi diamo all'imprenditore, perché semplicemente alzando il telefono li può prendere, può chiamare i nostri avvocati e si fa dare una consulenza legale. Questo cosa voglio dire? Voglio dire che ovviamente parlare di prodotto sarebbe un po' anacronistico, perché andare a vendere un prodotto assicurativo è complicato, cioè l'imprenditore ti guarda e ti dice cioè tu sei un assicuratore, tu sei un ladro, solitamente quello che mi dicono quando vado in giro, Dobbiamo fare un passo in più, effettivamente dobbiamo fare una consulenza assicurativa, dobbiamo proporre qualcosa di innovativo, qualcosa che gli faccia percepire un valore aggiunto. Probabilmente, io tiro anche l'acqua al mio mulino ovviamente, la tutela legale effettivamente è qualcosa di nuovo sicuramente per l'imprenditore. Pensate comunque che in Italia il 3% delle aziende è assicurato con la polizia di tutela legale, per cui di fronte a noi c'è veramente un mare ancora.
Beh, io credo
di aver risposto alla domanda adesso, perché forse mi sono perso anch'io in certo punto.
No, ma va bene.
No, va bene, perfetto.
L'importante è che non si siano persi loro. Comunque voglio spezzare anch'io una lancia. Io sono un piccolo imprenditore, una mia piccola società di consulenza, però ho la tutela legale. Ovviamente la macchina è aziendale, ho fatto gasolio, che ovviamente. Prima andava, dovevi prendere gasolio per essere ecologico, adesso se vai a gasolio non sei più ecologico, va bene. Cioè, ci sono delle dicotomie che faccio fatica a capire. Bene, faccio gasolio e la macchina dopo pochi chilometri si ferma. Morale della storia, 3.850 euro di danni perché pulire il serbatoio, si sono incrostati gli iniettori, successo il mondo. Io non mi sono mica preoccupato, cioè in realtà io ero lì incazzato perché le signore mi passino il termine, dovevo pagare questa cifra e un mio collega mi fa: scusa, ma noi ci abbiamo la tutela legale. Ho alzato il telefono, mi hanno passato un avvocato, il quale poi ovviamente mi ha dato un nominativo, e l'avvocato ha scritto, e gli ha scritto l'avvocato, adesso la palla è all'avvocato. E a me non importa più niente, e mi arriveranno i miei 3.850 euro e non pagherò una lira di più perché la pagheranno loro. Scusa, cioè, però ho pagato il premio,
Ma capisci, questo è servizio, nel senso, perché questo è servizio e consulenza, cioè quello che serve a te in questo caso è risolverti il problema tante volte. E
infatti ho chiamato, mi ha risposto un avvocato, no, permettetemi, non era preparata questa, però è un fatto vero che mi è capitato, lo sa anche la Marcella, che ero abbastanza incazzato perché alle 2 di notte la fermo con la macchina e che non sapevo, era a metà strada, cosa faccio? Vabbè, chiami i caratrezzi eccetera eccetera, poi il giorno dopo ti dicono ci voglio 3-4 mila euro, te ti viene un mezzo, cioè allora cambio la macchina ormai. E invece e io non me l'ero ricordato, perché avessi pagato la polizza non me l'ero ricordato, me l'ha ricordato un collega del mio ufficio e mi ha detto: ma guarda, scusa, c'è questa. E allora, scusa, è caduta a fagiolo questa discussione, per dire che queste polizze, che hanno un prezzo d'altronde contenuto, perché alla fine il prezzo è poco, a me è servita dal punto di vista della consulenza, che poi si è esplicitata in un'azione. Non è una marchetta, permettetemi, lo dico francamente, però è capitato purtroppo 2 mesi fa, quindi l'ho ancora bello fresco, e adesso stiamo discutendo. Comunque era un distributore della Conad, ve lo dico, state attenti, era quello, lo dico così a scanso di... È vero, ci ho fatto gasolio io. Bene, scusate, siamo andati forse un po' lunghi, ma abbiamo cominciato anche tardi, quindi io non è tutta colpa mia. Vorrei fare allora a sto punto qui un giro molto veloce parlando di se credete o no nella consulenza e come la state esplicitando. Buttateci dentro anche un piccolo ragionamento sulla formazione, perché consulenza vuol dire formazione, perché non puoi fare consulenza se non fai formazione. Siate sintetici, però abbiamo cominciato un po' dopo. Faccio cominciare come al solito il collega.
Noi ci crediamo fermamente, mi sembra che quello che è venuto fuori da questa tavola rotonda è che c'è molta consulenza, no? Intorno a noi. L'importante è saperla cogliere. Quindi questa è la cosa importante. Per quanto riguarda noi come banca progetto, crediamo moltissimo nel valore del nostro prodotto. Penso che come service, collegato chiaramente alla garanzia di medio credito centrale, c'è il collega che insomma può testimoniarlo, lo gestiamo veramente in maniera efficiente ed è il nostro plus, insomma. Quindi crediamo, come le dicevo prima, prof, io credo sia nella consulenza sia nella bontà del prodotto, cioè se il prodotto non è buono il cliente non ritorna. Dico una cosa, io vengo dalla banca ordinaria, cioè ho avuto diversi incarichi, quello che dicono i signori è esattamente vero, cioè difficilmente un gestore di una banca ordinaria va a capire se c'è la polizza che copre, la certificazione eccetera eccetera. Questa è la realtà e quello è il valore aggiunto, quello è veramente il valore aggiunto, cioè in una parola per me la qualità costa bene, farà sì che domani tu possa rimanere sul mercato e forse costa di meno nell'avere in un secondo tempo poi degli incidenti.
Sono assolutamente d'accordo con te.
Brevissimo.
Dottor Diaferro?
Sì. La risposta è che ci crediamo. Quando noi allacciamo una partnership con un consorzio fidi, una rete di mediazione, eccetera, la prima cosa che facciamo è formazione. Ma come dicevo, gli diamo anche degli strumenti e su questi strumenti li formiamo. Credo che siamo oggi una delle poche banche che apra interamente le banche dati alle sue reti di vendita, perché noi lasciamo ai nostri canali, ad esempio, il report CRIF che facciamo. Ma perché? Non tanto per vedere l'esito, il pallino verde, giallo o rosso, ma per saperla interpretare, leggere e farla capire anche al cliente, all'impresa. Perché le 20 interrogazioni che ci sono state fatte negli ultimi 3 mesi non devono essere qualcosa di negativo come fa Cerved, però devono essere allo stesso tempo giustificate, deve essere spiegato, sono un segnale che ti deve far capire chi le ha fatte, perché sono state fatte. La visura storica, il passato dell'impresa, i passaggi societari dell'amministratore o dell'impresa, qualcosa che viene totalmente sottovalutato e che oggi rappresenta probabilmente, al di là dei dati oggettivi, uno dei dati da interpretare, da verificare, che determinano la maggior parte dei declini delle pratiche nelle banche. Ma perché? Non perché per forza ci sia una negatività, ma perché spesso e volentieri non vengono minimamente giustificati, affrontati. Se cambia un amministratore negli ultimi 6 mesi, beh, qualcosa me la devi spiegare, me la devi dire. Molto spesso, setticamente, l'ufficio crediti di una banca dice: cambiato amministratore, non faccio la pratica, bocciata. Bisogna prevenire, ci sono gli strumenti, li paghiamo noi come enti, perché non metterli a disposizione se possono servire a migliorare la relazione? Diamo uno strumento di analisi della centrale di rischi per le aziende un po' più strutturate, della centrale di rischi Banca d'Italia, ma che non è finalizzato a capire se c'hai lo sconfino o non c'hai lo sconfino, quello dovresti sapere da solo. Ma come si è generato, perché magari a volte l'imprenditore non lo sapeva su quale banca c'è, perché una banca mi segnala un accordato che non esiste o un utilizzato che non mi risulta essere utilizzato, ma bisogna andarla a studiare. Ma spesso e volentieri la centrale di rischi Banca d'Italia non analizzano neanche i sindaci, i revisori delle aziende più grandi. E invece è qualcosa che deve essere visto, si deve fare formazione, si deve fare cultura. Solo così si ha piena contezza, e ritorniamo a monte, della situazione reale della propria azienda sotto tutti i punti di vista, e così meglio la si rappresenta, e così le difficoltà oggettive possono essere ridotte, giustificate, e se rientrano in un panorama più positivo portano a una delibera bancaria, che poi è l'obiettivo dell'impresa che va a chiedere credito.
Grazie. Bartolo?
La crisi, diciamo, arriva in Italia, come sapete, nel 2007, in Sicilia nel 2011, perché deve fare il viaggio.
Ma guarda, nord o sud, no?
E quindi diciamo che abbiamo una crisi che ormai non è una crisi, ormai credo tutti convergiamo sul fatto che sia una vera e propria rivoluzione. Siamo nel corso di una vera e propria rivoluzione, perché non c'è un settore che non è fortemente impattato dalle nuove tecnologie, dal nuovo mercato, e tutti andiamo a cercare come un topolino il formaggio che è stato spostato. E il punto è che quindi nell'ambito per fare buona consulenza bisogna organizzare in azienda bene le informazioni. Diciamo che noi abbiamo fatto una profonda ristrutturazione organizzativa, perché abbiamo dematerializzato tutti i percorsi, e da 2 anni infatti questo programma si chiama Revolution e poi stiamo continuando. A gennaio implementeremo la G Suite di Google, non so se la conoscete questa piattaforma, per condividere, avendo strutturato bene, tutte le informazioni che poi devono arrivare ai nostri consulenti. Quindi formazione deve passare da una struttura dove le informazioni vengono facilmente reperite, a partire anche dai video formativi per tutti i prodotti, le modalità specifiche anche di quei singoli prodotti, eccetera, per arrivare ai nostri consulenti in una maniera organizzata, e quindi a quel punto diventare patrimonio informativo proprio per poter fare la migliore consulenza.
Grazie Bartolo. Non hai risposto alla parte della formazione, se non indirettamente. Voi fate molta formazione e anche coaching, immagino, perché hai citato Chi ha spostato il mio formaggio, uno dei più famosi libri di coaching che esista.
Allora, parto dalla formazione. Premetto che i consulenti che lavorano per NSA lavorano solo per NSA, sono consulenti monomandatari. un consulente quando inizia a lavorare per il gruppo NSA fa un mese di formazione. In questo mese di formazione lo prepariamo ad affrontare l'incontro con l'imprenditore, a prepararsi all'incontro, a gestire l'appuntamento con l'azienda, a gestire a 360 gradi la pratica di finanziamento, perché il consulente è il regista di tutta l'operazione. Il suo compito parte presentandosi preparato all'incontro e termina quando il finanziamento è erogato. Noi facciamo 200 ore di formazione annue per i nostri consulenti quando sono a regime. In queste 200 ore ci sono le ore richieste dall'OAM e dall'IVAS. Un altro punto importante su come gestiamo i nostri consulenti è che non possono i nostri consulenti andare a suonare i campanelli o presentarsi nelle aziende che vogliono. Dicevo prima, selezioniamo le aziende. Selezioniamo le aziende vuol dire che vanno solo da quelle che diciamo noi, e soprattutto quando sono andati da un imprenditore, raccolgono una lettera di incarico e ritornano in ufficio, l'ufficio analisi controlla l'azienda, verifica se nel mentre ci sono stati degli eventi negativi e se ci sono stati o se c'è qualcosa che non ci torna, la pratica si blocca. Questo modus operandi ci ha fatto raggiungere un risultato eccellente, perché all'inizio di quest'anno PricewaterhouseCoopers ha analizzato le 31.000 operazioni fatte dal gruppo NSA dal 2007 al 2019, sì, e il default rate rilevato al netto del fondo di garanzia è stato l'1,48%, perché noi, se capiamo che un'azienda potrà avere difficoltà in futuro, non la presentiamo nemmeno alla banca, soprattutto perché, come vi dicevo anche prima, per noi lavorare una pratica erogata e lavorare una pratica declinata, il costo è lo stesso. Concludo rispondendo alla domanda della consulenza. Sì, sono d'accordo sulla consulenza, e a noi sta dando ragione la consulenza, perché abbiamo 15.000 clienti su tutto il territorio italiano. Di questi 15.000 clienti, 9.000 hanno fatto almeno due operazioni con il gruppo NSA. Quindi, per me, quello che dobbiamo fare noi è concentrarci su di cosa ha bisogno il cliente, non come articoli che abbiamo visto di recente sui giornali, cosa possiamo fare per ridurre i costi, fare gli utili e dare i dividendi, ma di cosa hanno bisogno i clienti, ecco, perché se non ci sono i clienti in futuro noi non ci saremo.
Questo è importante, e vorrei fare una considerazione alla fine, ma ti do la parola.
Sono velocissimo, facciamo tantissima formazione, facciamo più di 20.000 ore certificate in aula, e senza la consulenza non venderemmo una polizza, per cui grazie soprattutto ai nostri distributori tradizionali e soprattutto bancari degli ultimi anni. Senza la consulenza al cliente non venderemmo una polizza, un prodotto, sì.
Anche perché lo so che è vero, perché conosco molto bene il loro direttore generale Grasso, che è una persona commerciale e che crede veramente nella formazione. Ed è un mastino commerciale, una cosa sbaglio?
È verissimo, ecco, ci conosciamo da un po'.
Esatto, allora quello che io ho capito da questa chiacchierata, io provengo, per 3 anni ho fatto il bancario e il banchiere, tradizionale, e vi posso dire che con consulenza in banca non ce n'è, però se vogliamo salvare l'Italia è questa la struttura che ci vuole, parlo di piccole e medie imprese, banche che diano un prodotto valido e che forniscano alle reti di vendita una formazione e l'accesso ai dati e ovviamente un interscambio per costruire i prodotti che servono, e reti che fanno formazione, che vanno sui clienti e che si interfacciano direttamente con, non voglio chiamarle fabbriche prodotto, ma con chi gli fornisce la materia prima, per avere la materia prima giusta, per avere un servizio che gli permetta a loro di lavorare meglio, e unire anche la parte assicurativa, perché la parte assicurativa arricchisce tutto il processo e rende l'azienda più sicura. Le banche tradizionali questo non lo fanno, sono ancora ferme, nonostante i nomi che abbia messo i vari uffici, al prodotto, questo è il budget, questo devi vendere. Io vi ringrazio, ringrazio i miei colleghi che hanno partecipato e ringrazio voi di aver partecipato a questa giornata, grazie.
È un problema di cultura.
È un problema, esatto, un problema di cultura. Esatto.
Io mi occupo di consulenza sulle 2-3-1, faccio.
E quindi lo sai bene.
Mi sono trovato, faccio formazione alle banche, e ho visto che quando c'è una delibera il rischio, diciamo,
reputazionale che non, è, non viene proprio valutato, quindi magari c'è un rischio alto a livello di ciclaggio, però i numeri sono. Bisogna capire che un rischio reputazionale è pesante.
Grazie del suo intervento, veramente grazie a tutti.